Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci focalizziamo su un aspetto direi essenziale per chi opera nel settore tecnico. Parliamo della polizza di responsabilità civile professionale. Abbiamo qui una guida specializzata molto interessante che propone una checklist mirata, pensata proprio per ingegneri e architetti. L'obiettivo è capire come usare questo strumento per analizzare le proposte assicurative non da spettatori, ma diciamo da protagonisti consapevoli.
Esattamente, questa checklist non è solo, come dire, un elenco di punti, è più un ponte tra la teoria assicurativa, che a volte è un po' ostica, e la pratica quotidiana.
Ah, ecco.
Serve proprio a capire cosa si sta comprando, no? Dalle domande giuste da porre all'intermediario, alla compagnia.
Quindi un cambio di prospettiva.
Proprio così. Si tratta di passare dal subire un po' la polizza a sceglierla attivamente, con cognizione.
Ottimo approccio, Hocchiace. Iniziamo allora a smontare un po' questa checklist. Partirei da un elemento che, salta subito all'occhio: i dati economici. Cosa ci dice la guida a riguardo?
Allora, la guida sottolinea una cosa importante. Non basta guardare il massimale, cioè la cifra massima che la polizza paga in caso di sinistro.
Certo.
Bisogna chiedersi, ma è adeguato al valore delle opere che seguo di solito? Perché, capisci, un massimale basso su un progetto magari importante è un rischio enorme.
Immagino.
E poi attenzione ai sottolimiti. Spesso le cosiddette perdite patrimoniali, che sono danni puramente economici, quindi senza danni a cose o persone. Beh, queste hanno un tetto di risarcimento molto più basso.
Ah, ecco un punto critico.
Eh sì, bisogna verificare se quel tetto è sufficiente per i rischi specifici della propria attività. Non è detto.
E riguardo a francigie e scoperti, spesso forse si guardano un po' meno attentamente.
Errore grave, direi. La francigia è quella somma fissa, no? Lo scoperto invece è una percentuale. Ed entrambi restano a carico del professionista in caso di sinistro.
Quindi un costo diretto.
Esatto. La domanda chiave è: ma se capitano più sinistri ravvicinati, lo studio è in grado di sostenere questi costi senza, come dire, andare in affanno? Devono essere cifre realisticamente gestibili.
Chiarissimo. Passiamo a un'area forse un po' più tecnica, ma direi fondamentale: la validità temporale. La guida menziona il regime claims made. Cosa implica questo, concretamente?
Beh, claims made implica che la polizza copre le richieste di risarcimento che arrivano durante il periodo di validità della polizza. Questo anche se il fatto che ha generato il danno è avvenuto prima. È il regime standard, diciamo, ma nasconde delle insidie. La prima, importantissima, è la retroattività, cioè da quando parte la copertura all'indietro.
Giusto.
Se è limitata, che so, a pochi anni, lascia scoperti eventuali errori commessi prima. L'ideale, ovviamente, sarebbe una retroattività illimitata, o almeno pari all'inizio dell'attività professionale.
Capisco. E se un professionista cessa l'attività, che succede? C'è una tutela?
Ecco, qui entra in gioco la cosiddetta copertura postuma. È una garanzia, direi, essenziale. Copre le richieste di risarcimento che arrivano dopo la pensione o la cessazione dell'attività, ma per lavori fatti quando si era assicurati.
Ah, molto importante.
Bisogna verificarne bene la durata e le condizioni, ovviamente. E poi non dimentichiamo la deeming clause.
La deeming clause?
Sì, è una clausola che permette di, diciamo, congelare la copertura. Come? Notificando l'assicuratore delle circostanze che potrebbero portare a un futuro sinistro. È cruciale per garantirsi la copertura dell'annualità in corso, anche se la richiesta formale arriva dopo.
Quindi tempistiche e definizioni sono davvero tutto, e questo ci porta dritti all'oggetto della copertura. Come ci si assicura che copra davvero tutto quello che si fa?
Bella domanda. La descrizione dell'attività professionale in polizza deve essere uno specchio fedele. Perfettamente fedele.
Non basta un generico attività di ingegnere o architetto.
Assolutamente no. Incarichi specifici, pensa al coordinatore della sicurezza, al collaudatore, al certificatore energetico o tutte le attività legate a bonus edilizi, tanto per dirne alcune, devono essere o esplicitamente inclusi o chiaramente ricompresi nella definizione.
Altrimenti.
Altrimenti si rischia grosso, si rischia di non essere coperti per una parte magari significativa del proprio lavoro.
Capisco. E le definizioni di danno e terzi Perché sono così importanti?
Beh, la definizione di danno circoscrive cosa viene effettivamente risarcito. Come dicevamo prima, le perdite patrimoniali sono spesso un punto debole, no?
Sì.
E capire chi è considerato terzo è altrettanto vitale. Sono solo i clienti finali? O anche, che so, i collaboratori, le imprese esecutrici, magari società collegate? Se non sono considerati terzi dalla polizza, non verranno risarciti per danni subiti a causa nostra.
Ok, chiarissimo. Arriviamo ora a un punto forse un po' dolente. Esclusioni e clausole chiave. Qui cosa bisogna guardare proprio con la lente di ingrandimento?
Qui bisogna stare molto attenti. Prima di tutto, la questione della responsabilità solidale. Se si lavora in team, che succede? La polizza copre l'intero danno per cui si è chiamati a rispondere in solido, anche se la mia colpa individuale è minore.
Domanda cruciale.
Esatto. Oppure copre solo la mia quota di pertinenza. Guarda che è una differenza economica abissale.
Immagino.
Poi la colpa grave. Per legge spesso deve essere inclusa, ma attenzione. Alcune polizze potrebbero tentare di limitarla o addirittura escluderla. Questo è un punto non negoziabile. Deve esserci.
Ok.
Infine, occhio alle esclusioni specifiche. Violazione di vincoli urbanistici, ambientali, norme antisismiche. Sono tutte aree ad altissimo rischio. Bisogna leggerle bene.
Bene. Ultimo capitolo della nostra checklist, la gestione del sinistro. Cosa verificare qui?
Qui direi due aspetti molto pratici, ma decisivi. Primo, la tutela legale per procedimenti penali legati all'attività. È inclusa.
Spesso no, vero?
Spesso no, esatto. E serve una polizza a parte. Perché essere indagati, magari anche se poi si viene assolti, comporta spese legali veramente ingenti.
Certo. E il secondo punto?
Secondo, i termini per la denuncia. Le polizze impongono scadenze molto molto strette, a volte pochi giorni, sia per denunciare il sinistro vero e proprio, sia per le circostanze note, la deeming clause di cui parlavamo prima.
Quindi la tempestività è fondamentale.
Assolutamente. Perdere questi termini può significare perdere la copertura. Punto.
Dunque, tirando un po' le somme, questa checklist sembra davvero uno strumento potente per il professionista, eh? Non più solo, diciamo, firmare dove indicato, ma capire davvero cosa si sta firmando.
Proprio così. Trasforma un processo che può sembrare, opaco e un po' sbilanciato in un'analisi strutturata. Permette di fare domande mirate, di confrontare diverse offerte su basi oggettive. Insomma, di dialogare con gli assicuratori da una posizione di maggiore consapevolezza.
Mm-hmm. È un esercizio di gestione del rischio fondamentale, secondo me.
Questo giustamente ci porta a una riflessione finale. Abbiamo visto quanto sia cruciale analizzare bene la polizza, certo, ma pensando un po' più in grande, come può un approccio proattivo alla gestione complessiva del rischio, che quindi va oltre la semplice assicurazione e include magari procedure interne più solide, formazione continua, una contrattualistica più attenta, come può tutto questo migliorare non solo la sicurezza dei singoli progetti, ma l'intera pratica professionale quotidiana e magari anche la serenità con cui la si svolge.